Buonasera a tutti e bentornati su Radio Città Aperta. Io sono Nicole.
Io sono Gabriele.
E qui siamo a Radio Mamio. Per chi non lo sapesse, Radio Mamio è la radio del nostro liceo, Liceo Mamiani, che ci permette di far sentire le nostre voci e i nostri pensieri. Oggi siamo felici, anzi onorati, di portare qui a Radio Città Aperta Margherita Vicario. Margherita farà un'intervista con noi e successivamente io e Gabriele faremo un dibattito, parleremo di giovani, identità e futuro. Gabriele, vuoi dirci qualcosa su Margherita?
Assolutamente sì. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un'artista poliedrica, una delle voci più originali del panorama italiano, cantautrice, attrice e regista, e da quest'anno anche pluripremiata al Davide di Donatello. Il suo film, Gloria, ha conquistato ben 3 statuette, miglior regia, miglior colonna sonora e miglior film. Una vittoria che di fatto conferma il suo talento e la sua capacità di rompere gli schemi, con intelligenza, ironia e profondità. Diamo il benvenuto al nome di Radio Mamio e di Radio Città Aperta a Margherita Vicario.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Margherita, ci senti?
Sì, voi?
Sì, benissimo, forte e chiaro. Bene. Benvenuta a Radio Città Aperta e Liceo, ti ringrazio di essere qui con noi. Come stai?
Bene, benissimo, c'è un bel venticello, sto a Roma, sto bene.
Intanto vogliamo ringraziarti per la tua disponibilità e direi di non rubarti altro tempo e iniziare con le domande, se per te va bene.
Certo, certo.
Allora, inizierei con una domanda semplice. Allora, ci vuoi raccontare come hai iniziato e perché?
Ho iniziato perché... io da sempre volevo fare l'attrice, poi in realtà sono finita a fare anche altro, sono stata cresciuta, mi hanno portato a teatro da quando sono piccola. Mia madre ha una grande passione per il teatro, mia nonna anche, e quindi io, a forza di andare a vedere, no, i palchi, ho iniziato a capire che mi sarebbe piaciuto starci sopra e scrivere, inventarmi qualcosa, e quindi è partito tutto da lì. Però anche perché al liceo ho avuto un super professore di latino e greco che era severissimo, ma era molto appassionato di letteratura greca, e mi ha fatto scoprire il teatro anche da un punto di vista scolastico. Quindi facevo uno più uno e andavo a vedere gli spettacoli, ma insomma un po' di nerdume, ecco.
Bene, bene. Allora ti farei una seconda domanda, questa un po' più complicata, un po' più complessa, ecco. Allora, nella tua canzone Aria, tu citi questa frase: suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Però tu un po' la storia l'hai fatta, no? Dando voce a ragazze del passato che non potevano parlare. Se tu potessi scrivere a una donna del futuro, che cosa le diresti?
Guarda, ora, cioè, questa domanda è complessa semplicemente per il fatto che una donna del futuro di quale parte del mondo? Perché qui io sto parlando del mio pezzettino di terra in cui io effettivamente ho guadagnato dei diritti, ma a me basta che ci spostiamo di pochi chilometri, no? Di qualche migliaio di chilometri, la situazione è ancora grave. Però a una donna del futuro gli direi, spero che non ci sia più, non esista più la questione femminile, ecco, quello sarebbe, le vorrei chiedere se esiste ancora la questione femminile, perché spero non esista più.
Benissimo.
Ottimo Margherita. E prossima domanda: tu all'interno del tuo percorso hai mai sentito la responsabilità di dover rappresentare una generazione o comunque una voce femminile che poi si ritrova ad essere diversa dal panorama musicale italiano?
Ma no, la responsabilità no, e più che generazione credo che, come dire, ovvio, io faccio parte di una generazione, ma anche di una generazione di artisti, perché io sono proprio cresciuta insieme a un sacco di gente che poi voi anche conoscete, ma perché in una città come Roma, no, succede che si cresca insieme, quindi che ne sai, Edoardo Ferrari è uno dei miei migliori amici, Niccolò Contessa lo conosco quando sono piccola, cioè tutta una serie anche di artisti, da Calcutta e tanti altri. Io non ho mai sentito una responsabilità riguardo alla generazione, ma sicuramente forse riguardo ai miei affetti, nel senso che anche quando scrivo una canzone so che la scrivo perché parlo comunque di una cosa che è successa a me, alle persone a cui voglio bene, a una realtà che condivido con loro. Però non è che io mi metto a tavolino dicendo: oh, ora devo dire qualcosa di importante per la mia generazione. Molto spesso lo faccio per me e per le persone a cui voglio bene, e poi so che le canzoni rimbalzano sugli altri. Però sì, come dire, responsabilità so che credo che ogni artista ce l'abbia, ma ce l'ha in maniera quasi innata, secondo me, perché nel momento in cui tu usi la tua voce, boh, la cerchi di usare nel modo più poetico possibile, no?
Assolutamente. Proprio appunto di rimbalzare, di arrivare agli altri. Come pensi poi che in maniera effettiva, qualora sia possibile, la musica vada ad influenzare il cambiamento sociale o come si evolve insieme a questo?
La musica, come dire, uno dei motivi per cui anch'io non sono d'accordo quando uno dice ma vedi, tre hanno la responsabilità. Oddio, da un lato ovviamente ce l'hanno, però gli artisti sono anche il risultato della società di cui facciamo parte, no? Quindi è una specie di circolo virtuoso o vizioso, chiamalo a seconda dei casi. Infatti, ripetimi la sua domanda.
Come pensi di fatto che poi la musica avanzi insieme poi alla stessa società e come poi influenzi magari da un certo punto di vista questo avanzare, ecco?
Come ti dicevo, purtroppo è un cane che si morde la coda, perché da un lato è assolutamente vero che la influenza, nel senso che no, gli artisti super famosi, super giovani che hanno accesso a un botto di giovanissimi che magari non hanno altri proprio mezzi culturali che non Spotify, e va pure bene, perché è l'evoluzione della cultura, cioè magari no, prima c'era il cantore di piazza e adesso su Spotify, vabbè. Però è una cosa proprio, come dire, che esatto, un cane che si morde la coda, ma anche in senso buono. Cioè, è vero che la musica influenza la società, ma è anche vero che gli artisti sono frutti della società da cui vengono. Quindi, è una domanda complessissima a cui non so rispondere.
Quindi diciamo che vanno un po' a braccetto l'uno con l'altro, di fatto,
sì,
da un certo punto di vista.
Sì, secondo me sono più le discografiche, le case discografiche, chi investe tanti soldi su un certo tipo di artisti che dovrebbero, proprio perché vanno sul sicuro, perché sanno che no, acchiappano una grossa parte della società, sono loro che secondo me hanno più responsabilità degli artisti nel mandare avanti qualcun altro. Tant'è che anni fa le case discografiche sceglievano chi, no, chi diventava poi un caso. Da un lato magari lo controllavano un po' di più, però c'erano meno artisti ed erano un pochino forse anche più controllati, ecco. Quindi da un lato è un lato positivo, ma dall'altro è anche negativo, perché magari le etichette puntano su un sedicenne che dice cose mega violente, perché diciamo tanto questo funziona, lo sappiamo, magari investe di meno su cose che potrebbero invece farla cambiare un pochino di più la società. Però ecco, non è che li condanno, è un sistema economico, quello è il problema.
Certo, assolutamente.
Perfetto, Margherita, se hai ancora un minuto ti chiediamo un'ultima domanda.
Sì, certo.
Allora, sai, dopo io e Gabriele parleremo di cambiamenti, di futuro. Te hai qualcosa da dire a noi ragazzi e a qualcuno che vuole intraprendere la tua stessa strada?
Ma secondo me la cosa più importante è che questo lavoro non bisogna mai pensarlo che sia un attore, regista, scrittore, non bisogna mai pensare al risultato, perché anche io, ora magari anche voi siete grandi e con la testa sulle spalle, però c'è un sacco di gente che pensa che questo lavoro è figo perché uno in qualche modo può, vabbè, forse questo andrebbe detto a dei bambini di 8 anni, scusate, ovviamente non a voi che siete praticamente degli adulti. Però l'idea, no, che l'essere famosi, guadagnare, a parte che guadagna l'essere famosi uno su un milione, ma poi quella è una conseguenza, e tra l'altro spesso è una conseguenza mega fastidiosa, quello di essere famosi, guadagnare è sempre piacere. Però no, io penso che è un contesto, è un lavoro molto difficile, con grande competitività e anche un sacco di fuffa, e quindi se uno lo vuole fare è perché sta dentro un mondo che deve veramente esplodere come un vulcano, e non è detto che ce l'abbiano tutti, ma non è manco, come dire, giusto così, cioè ce l'hanno alcuni. E secondo me andare a teatro è la cosa più importante, leggere, andare ai concerti, cioè formarsi un proprio senso critico, perché uno va a teatro e dice ok, cosa mi è piaciuto di questo spettacolo, perché mi è piaciuto questo, cosa non mi è piaciuto, perché non mi... e piano piano uno si forma, ok, allora a me per esempio piacerebbe fare questo, ok, si forma quello che secondo me si chiama il senso critico, che poi ti guida un po', no? Se sei un autore. Questo, magari sono stata un po' pedante, ma penso che...
No, sei stata veramente speciale, noi ti ringraziamo per la tua immensa disponibilità. Purtroppo
grazie
qua il tempo è finito, però ti vogliamo salutare con una canzone molto speciale che sicuramente ti piacerà. Gabriele, vuoi dirla a te?
Aria.
Aria.
Grazie,
ciao,
Margherita.
Grazie.
Ciao, Margherita. Grazie.
Aria, prende il cielo con le mani in aria, come rami i tuoi pensieri, fammi vedere, fatti vedere, in questa notte buia. Che restiamo senza voce, senza soldi, senza veti, senza croci. Senti com'è, s'alza la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Piedi a terra e mani in aria. Sono senza tempo, non le vedi, per esempio. Solo nel disordine al progresso. Se te ne vuoi andare, fallo adesso. Se nessuno sa, non è successo. Tipo questo. Oh mamma mia, quanto mi piace che restiamo senza voce, senza soldi, senza veti, senza croci. Piedi a terra e mani in aria. Prendere il cielo con le mani. Senti com'è, s'alza la tempesta. Vieni con me, resta con me, tanto che ci resta. Noi suoniamo per la gloria, qui non si fa la storia. Piedi a terra e mani in aria.
Avete appena ascoltato Aria di Margherita Vicario e adesso a noi, Gabriele, sei emozionato, se diventi te la star.
Ora divento io la star, sì, ora sono affari miei, lo possiamo
ecco,
dire.
Appunto. Voi non lo sapete, ma poverino, lo torturo sempre con le mie interviste e oggi lo fa Radio Città Aperta.
Ai ai ai.
Ecco, allora Gabriele, iniziamo con dei temi forti, no? Abbiamo parlato con Margherita, abbiamo parlato di creatività, di cinema, di un po' di cose, però mi vorrei ricollegare a questo tema per partire. Allora, in un mondo che è sempre più tecnologico, scientifico, mettiamo utilitaristico, no? Secondo te è possibile ancora formarsi creativamente in modo totalmente libero, cioè semplicemente, ecco?
Allora, secondo me, anche ricollegandomi a quello che ha detto Margherita, bisogna valutare anche in base al contesto. E noi ragazzi di Roma sicuramente a questo punto di vista siamo avvantaggiati perché viviamo in una realtà immersa di stimoli, di notizie e di qualsiasi cosa che appunto possa poi portare un giovane a decidere per il proprio futuro. Allo stesso modo però questo percorso complesso che ci troviamo a vivere rischia magari di destabilizzarci e di non permettere alla singola persona di riuscire poi a trovare quella che è la propria strada maestra o quello che poi è l'ambizione o il desiderio che vorrà perseguire nel corso del suo futuro.
Beh, sai, secondo me invece non è così semplice. Vabbè, te lo sai, ormai siamo amici, io vorrei fare giornalismo, ogni volta che lo racconto a persone adulte storcono un po' il naso, non so se si dica, però vabbè, e un po' mi guardano male, no? Perché ovviamente c'è la persona grande, l'adulto che ti dice ma perché non fai medicina, perché non fai giurisprudenza, insomma un po' questo peso lo senti, no? Quindi per te quanto è importante la figura adulta nell'instradare poi il ragazzo in un futuro diverso da quello che è, ti può dare una base solida effettivamente?
Ma ognuno di noi nel corso della propria giovinezza poi si è trovato a doversi confrontare con professori, con genitori o banalmente con parenti anche, che hanno detto la propria riguardo a quelle che erano poi le nostre intenzioni riguardanti il futuro. E talvolta, come nel tuo caso, poi uno ci può rimanere male. Secondo me però bisogna sempre tenere in mente ciò che si desidera, ciò che si vuole poi perseguire, e fare in modo che questa strada che si sta delineando, che si va a delineare nel corso della nostra crescita, e possa poi, nonostante magari gli intoppi o delle considerazioni non del tutto positive da parte delle persone con cui ci rapportiamo, essere perseguita al meglio e far sì che poi ognuno di noi poi riesca ad estrapolare il proprio desiderio e a renderlo una realtà effettiva.
Sì, infatti adesso abbiamo parlato un po' di futuro e noi effettivamente siamo veramente vicini a questo cambiamento.
Siamo lì,
diciamo. Questo cambiamento liceo-università, come ti senti? Sei pronto?
Beh, possiamo dire veramente adrenalinico quasi.
Adrenalina pura.
Adrenalina pura questo cambiamento.
Vorrei farti una domanda in merito, no? Allora, appunto, vabbè, il liceo comunque per noi è una bolla di protezione, no? Siamo al sicuro, adesso entreremo nel mondo reale. Te ne soffri? Di cosa hai paura?
Ma io conoscendomi, in realtà non vedo l'ora di entrare in questa nuova sfera, di affrontare nuove sfide, nuovi stimoli, perché ho deciso, o almeno credo di aver deciso, quello che voglio essere da più grande, ormai non si può dire più da grande, ormai siamo in procinto.
Ancora di più.
Esatto. E quindi io, bene o male, ho deciso quello che sarà il mio futuro prossimo, però riconosco assolutamente che non è per tutti così, riconosco che anche all'interno della mia classe ci sono poi ragazzi o ragazze che vedono questo passaggio in maniera più complessa e quasi enigmatica, non riescono poi a trovare cosa veramente li appassiona e cosa poi può sviluppare queste passioni e fare in modo che diventano un'attitude, una ricorrenza all'interno della propria vita.
Sì, te hai perfettamente ragione. Poi devo dirti che in realtà tra le tante paure che ho per questo cambiamento, quella principale è soprattutto a livello sociale. Ora, è vero, le amicizie magari non cambiano, quelle rimangono, però io vedo ormai intorno a noi persone sempre più fredde, persone che tendono a mostrare un altro sé e... diciamo, sento molto questa distanza dall'altro, no? Delle volte mi chiedo ma perché, cerco una causa e devo dire personalmente questa causa la ritrovo nel Covid, no? Secondo me la nostra generazione, che poi è la generazione Covid, è una generazione che, diciamo, ha alcuni aspetti disfunzionali, devo dire la verità. Ora ti faccio la domanda, però volevo proprio dirti una cosa, cioè tu mi prendi sempre in giro perché in stanza io ho attaccata una frase che dice: un mondo sempre più estremista, ognuno il suo racconto, ognuno la sua stanza, intanto fuori aumenta la distanza, e per me è esemplificativo di ciò che sta succedendo. Te invece come lo vedi il mondo sociale di oggi?
Allora, io innanzitutto penso che bisogna fare un passo indietro proprio a livello storico. Noi a partire dal 2010, insomma, abbiamo vissuto all'interno di un occidente floreo, globalizzato, dove gli scambi in ambito politico, anche in ambito poi economico, erano fruttuosi e avvicinavano un po' tutti. E un periodo dove addirittura sembrava che le guerre quasi non ci fossero, non considerando magari l'Afghanistan e poi la questione dei Balcani, però sicuramente la nostra piccola sfera di protezione, il nostro piccolo occidente viveva sicuramente un periodo da questo punto di vista positivo. Poi però arriva il Covid e arriva per esempio anche il conflitto in Ucraina. E diciamo che tutte quelle che sono le certezze che magari soprattutto la generazione a noi precedente ha vissuto si disperdono. Inoltre, secondo me bisogna anche considerare che noi siamo la generazione che di fatto cresce col telefono in mano, con i social, dove prima di tutto conta apparire e non poi realmente essere. E secondo me queste distanze miste anche alla didattica appunto a distanza della pandemia, hanno fatto sì che i ragazzi si concentrassero principalmente sul lato sociale, inteso come social, della propria vita e non poi sulla realtà effettiva, sul rapporto con l'altro e su come costruirlo. E questo secondo me veramente può essere un elemento caratterizzante in maniera negativa, perché poi anche ricercare le proprie passioni, i propri desideri, appunto, come abbiamo detto prima, e può essere più complicato, perché di fatto nel momento in cui uno non riesce a rapportarsi con l'altro, di fatto vuol dire inizialmente che uno non si riesce a rapportare con se stesso e uscire magari da quella bolla che in questo caso rappresentano i social. Mm-hmm. Ed è effettivamente un problema che secondo me noi stessi viviamo sulla nostra pelle, nella nostra quotidianità.
Ecco, in realtà hai toccato proprio un tema interessante, i social. Però prima di parlare di questa cosa mi è fatto venire in mente Italo Svevo, questo è il mio professore, sarà molto felice per questa cosa. No, non lo so, Svevo parla proprio, no, dell'inetto, di quella persona che vorrebbe essere qualcosa ma non ci riesce. Io non penso che noi siamo inetti, però penso proprio che ci costruiamo un'altra identità perché vogliamo scappare da noi stessi. Non so se ti è mai capitato. Quindi trovo proprio difficoltà a vedere gente che riesce ad essere se stessa, riesce a essere nuda davanti all'altro. Infatti i social contribuiscono comunque a creare un personaggio, un'altra immagine di noi, e questo poi però in realtà esce anche fuori dal telefono, cioè tra di noi magari abbiamo più paura di mostrarci. Te hai mai avuto paura di mostrarti, e pensi effettivamente che sia così come dico io?
Penso che bene o male un po' tutti abbiamo paura di mostrarci talvolta all'altro, però bisogna anche considerare che nella nostra quotidianità ci troviamo ad affrontare vari ambienti diversi con varie personalità diverse che poi li riempiono, dalla scuola all'ambito lavorativo, privato, amoroso, insomma, e viviamo all'interno della nostra giornata, viviamo più relazioni sociali differenti tra di loro, e secondo me è anche necessario talvolta rapportarsi con una determinata persona in maniera differente rispetto a quel rapporto che magari instauri con quello che può essere un genitore rispetto al professore. Però allo stesso modo riconosco anche assolutamente, come hai detto prima te, che ognuno di noi tende a mettersi quasi delle maschere e a cercare di sembrare quello che poi magari in realtà non è. Sembrano poi magari un po' tutte frasi fatte, ma secondo me sono delle considerazioni necessarie da portare avanti, perché sicuramente bisogna affrontare in maniera differente le sfide e gli eventi che nel corso della propria giornata uno vive. Ma allo stesso modo, per essere sinceri, essere se stessi, è necessario che ci sia questo filo rosso che magari tutte queste maschere che noi indossiamo le collega. Le collega di fatto nel momento in cui uno è se stesso, in maniera anche relazionata al contesto in cui si trova a vivere quel momento, e di fatto poi esprima anche la propria veridicità, il proprio in maniera reale ciò che è.
Mm-hmm. Ecco, te hai parlato di maschere, no? E ricollegandomi a questo tema delle maschere, vorrei introdurre poi un concetto che a me sta molto a cuore, la fragilità, no? Effettivamente noi, indossando tante maschere, tanti personaggi diversi, alla fine ci scordiamo dell'importanza della fragilità, no? Scordiamo anche quanto sia bello effettivamente mostrarsi, riconoscersi con l'altro, piangere magari davanti a qualcuno, quanto è bello, no? Ormai poche volte succede, diciamoci la verità. Per esempio, sei maschio, c'è un po' ancora il cliché, i maschi non piangono, i maschi devono essere duri, noi donne invece sono quelle un po' più lagnose. Te senti un po' questo peso del maschio che deve essere forte, o riesci a esprimere la tua fragilità, la tua sincerità?
Magari peso no, anche perché poi nel momento in cui uno tende a esprimere le proprie fragilità solitamente, anche considerando questo aspetto sociale che poi pesa soprattutto poi sul genere maschile, e lo tende a fare privatamente. Tuttavia però io penso che sia necessario mostrarsi per quello che è, e mostrare anche le proprie sofferenze, perché ognuno di noi nel corso della propria vita, nel corso di un periodo di questa vita, affronta varie sfide, ed è inevitabile che magari bene o male qualcuna non venga superata al meglio, e in qualsiasi tipo di ambito poi siano queste sfide. E in quel caso magari può prendere dello sconforto, può prendere anche un profondo senso di dolore anche in seguito magari a una separazione da un ambiente scolastico, per esempio, anche magari da un partner. Ma bisogna sempre tenere a mente che la persona con cui si sarà sempre nel corso della vita siamo noi stessi, e nel momento in cui ci sono delle sofferenze, ci sono dei dolori, non è necessario limitarsi e non esteriorizzarli, perché di fatto rimane quel magone, quella sofferenza interiore che di fatto ti fa sentire sempre strapieno, pronto a esplodere, ma in realtà poi non ti lasci mai andare, non liberi questa sofferenza. Secondo me poi un bel pianto può essere un momento dove uno può ritrovare se stesso e può esteriorizzare questa sofferenza. Io, per esempio, anche considerando poi quello che è il cliché dell'uomo forte, dell'uomo che non piange, ho dovuto imparare a piangere, perché io prima non ero una persona che piangeva, non perché non volessi, proprio perché non mi veniva, cioè non riuscivo poi a esteriorizzarlo, magari forse anche influenzato da questo contesto sociale dove l'uomo è uomo in quanto tale, non può piangere. E nel corso della mia vita ho imparato ad esteriorizzare questa fragilità e mi sono sentito decisamente meglio, perché diciamo, cioè, un bel pianto, un fragoroso pianto liberatorio fa sempre bene.
Tu pensi che nella tua quotidianità sei più Maschera o più Gabriele?
Questa sarebbe una domanda...
Domanda bonus.
Sarebbe da porre questa domanda a ognuno di noi. Io cerco di essere il più possibile Gabriele, ma penso che talvolta scivolo nella maschera. Penso scivolo nella maschera.
Sì. Ti senti più a tuo agio nella maschera o con Gabriele?
Ma magari sono bravo a gestire la maschera, però devo dire che mi sento nettamente meglio quando sono Gabriele.
Bene, devo dire, è stato molto interessante sia parlare con te sia parlare con la Vicario. Purtroppo il nostro tempo è finito, però volevo salutarvi con una frase di uno psichiatra italiano, Eugenio Borgogna, che parla proprio della fragilità. La fragilità non è un inciampo, ma la cifra segreta della nostra esistenza. Ci rende aperti all'ascolto, alla bellezza, al dolore degli altri. Senza fragilità non c'è profondità. Ti è piaciuta, no?
Stupenda.
Bene, allora il nostro tempo qua è finito. Noi vi salutiamo, ringraziamo Santa, il professor Mac e Licia Mamiani per averci dato questa opportunità. Io sono Nicole.
Io sono Gabriele.
E vi salutiamo da Radio Città Aperta. La canzone che stiamo per mandare è Under Pressure di Queen. Vi salutiamo.
Ciao ciao.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Pressure.